Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri, benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Ci ritroviamo in questo spazio del venerdì che 105 Live dedica alla medicina. Questa rubrica è realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio. In regia Roberta Maccaroni. La settimana dedicata alla famiglia, questa con il viaggio sabato e domenica di Benedetto XVI a Valencia in Spagna, in occasione del 5° incontro mondiale delle famiglie, un appuntamento voluto da Giovanni Paolo II a conclusione dell'anno internazionale per la famiglia nel 1993. Il tema di quest'anno, l'incontro a una cadenza triennale, sarà la trasmissione della fede nella famiglia. Dedichiamo quindi l'odierna rubrica alla famiglia, dandovi informazioni sul consultorio familiare dell'Istituto Toniolo. La nostra ospite è la dottoressa Valeria Longo Carminati, psicologa, direttore del consultorio familiare dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dottoressa Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Vogliamo spiegare agli ascoltatori quando è nato intanto il consultorio familiare che si trova lì al Policlinico Gemelli?
Il consultorio è nato nel 1976, è un caso, ma proprio in questi giorni compiamo 30 anni, festeggiamo 30 anni dalla nostra nascita.
Quindi è una coincidenza.
Sì, è una pura coincidenza, ma fa piacere che a volte così ci sia motivo di sottolineare questi, come dire, questi compleanni.
Anniversari.
Ecco, è nato perché per volontà dell'allora rettore dell'Università Cattolica, Giuseppe Lazzati, che intendeva rispondere con l'istituzione del consultorio familiare a Roma e del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia a Milano, all'appello che avevano lanciato i vescovi nell'assemblea dell'anno prima, che invitavano le comunità cristiane a offrire dei consultori che fossero professionalmente, scientificamente validi e al tempo stesso ispirati ai principi cristiani sul matrimonio, la vita, l'amore, e quindi Lazzati offrì questa iniziativa dell'Università Cattolica che poi nel giro di pochi anni fu, come dire, affidata all'Istituto Toniolo, che, come avete detto in apertura, è l'ente fondatore dell'Università Cattolica.
Quindi questi gli obiettivi che voleva raggiungere?
Sì, esattamente, gli obiettivi erano appunto di offrire un servizio alle famiglie. Ricordiamo che siamo nel 76, in un decennio, al centro di un decennio particolarmente denso di avvenimenti politici e legislativi per la famiglia, perché in quegli 10 anni ci sono stati, a partire dalla riforma del diritto di famiglia, molte leggi, non tutte condivise dalla comunità cristiana, dall'introduzione della depenalizzazione dell'aborto, l'introduzione degli anticoncezionali. Ma anche leggi positive dei primi anni degli anni Ottanta, come la legge sull'adozione, di nuovo la riforma del diritto di famiglia. Quindi la famiglia in quegli anni era al centro di molti cambiamenti, di molte spinte. Da una parte il divorzio, ecco, ho dimenticato l'introduzione del divorzio, e quindi la spinta da una parte era un po' la frammentazione, dall'altra però la famiglia stava assumendo, come rivelandosi nella sua forza, nella sua capacità di tenuta rispetto a queste spinte, perché rispetto a tanti progetti di tipo che decretavano un po' la morte della famiglia, l'avvento delle comuni, la non necessità del costituirsi come famiglia tradizionale, c'era una risposta invece abbastanza forte della famiglia a essere quella che era, cioè una grossa capacità di esprimere la forza delle sue relazioni, della sua forza vitale. Ecco.
Quindi questo consultorio, possiamo dire, è nato al momento giusto?
Sì, insieme agli altri consultori, perché gli altri consultori pubblici, diciamo, nascono ugualmente con una legge del 75, poi attuata tra il 76 e il 78. Ecco, quindi siamo nati insieme, ed inizialmente con delle difficoltà quasi a fronteggiarci, adesso siamo molto più inseriti nel territorio, molto più abbiamo, come dire, scoperto la possibilità di integrare le nostre azioni e le nostre metodologie.
Quali sono le figure professionali impegnate nell'attività del consultorio?
Allora, nel consultorio operano psicologi, assistenti sociali, educatori, medici, soprattutto psichiatri, endocrinologi, ginecologi naturalmente e pediatri. E noi abbiamo anche il genetista, che non è facile trovare negli altri consultori, questo perché abbiamo la fortuna di stare all'interno dell'università, e abbiamo anche la figura del moralista, che in genere, ne abbiamo avuti più di uno, è un sacerdote con esperienza pastorale in grado di non solo accompagnare alcune situazioni di crisi familiare, ma anche di sostenere e suggerire all'equipe che lavora nel consultorio alcune scelte rispetto ai problemi dell'utenza.
E quali sono le maggiori aree di intervento di cui si occupa il consultorio familiare?
Dunque, se dobbiamo, statisticamente ogni anno ci sorprendiamo che rimangono in perfetto equilibrio, distanziandosi proprio di piccolissimi punti, l'area sanitaria e l'area psicosociale. Nell'area psicosociale consideriamo anche gli interventi legali ed educativi. L'area sanitaria comprende tutte le prestazioni che riguardano appunto l'ostetricia, la ginecologia, la consulenza endocrinologica, genetica, psichiatrica, e sono aree che si tengono in equilibrio, ci dicono un po' come la persona nella sua globalità afferisca volentieri a un servizio che può rispondere sia ai suoi bisogni più corporei, ma al tempo stesso tenere presente la dimensione interiore, psicologica, esistenziale,
quindi per diversi,
relazionale.
Diversi tipi di problemi.
Sì,
ecco.
Certo, i problemi sono i più diversi, ma partono quasi sempre da una sofferenza all'interno delle relazioni familiari, sofferenza che spesso si produce all'interno di una coppia o talvolta, anche molto frequentemente, in una difficoltà relazionale tra genitori e figli, figli e genitori o con le famiglie di origine, e può essere anche una difficoltà proprio personale che però si collega sempre al mondo vitale che ciascuno di noi porta con sé, che poi è la famiglia. Nell'ambito del sanitario le difficoltà sono più di ordine per esempio la difficoltà di coppie ad avere un figlio, quindi sterilità o infertilità, e quindi spesso ci sono richieste di trovare le modalità, gli interventi più giusti per poter accedere alla genitorialità, alla genitorialità, ma è quasi sempre questo un problema che viene affrontato da più consulenti, perché non è mai solo un problema fisico, ma molto spesso c'è un problema di tipo relazionale, di tipo psicologico che accompagna questa difficoltà.
Ecco, oltre questo problema, questo della sterilità, della fertilità, Per quali altri problemi la coppia si presenta a voi?
Ma spesso la coppia si presenta quando la crisi è già esplosa. Noi facciamo un grande lavoro per, come dire, invitare le coppie, sensibilizzarle a arrivare a noi quando ancora i rapporti sono integri, quando la crisi non è stata così pesante da logorare i rapporti e quando invece le persone sono ancora in una fase sì di crisi, sì di conflittualità, che comunque è una dimensione sempre presente nelle relazioni umane, ma non è ancora disgregato. In quei casi noi riusciamo molto spesso ad aiutare le persone a rifondare su nuove basi il patto che li ha legati, il patto matrimoniale. Quando purtroppo la crisi è molto lacerante, ci sono già state interventi, che so, di avvocati, a volte anche azioni molto distruttive nei confronti dell'altro, ma anche di se stessi. Quando i figli sono già stati coinvolti in una profonda lacerazione, la frattura è molto aperta, spesso non possiamo fare altro che accompagnarli in un percorso che già loro hanno stabilito, che è quello della separazione, ma aiutarli a rimanere molto presenti come genitori, perché poi non dimentichiamo che i figli pagano duramente la frattura, la separazione dei genitori, quindi accompagnarli ad essere comunque genitori, anche se in alcuni casi non è più possibile ricomporre la coppia coniugale.
Statisticamente, chi si rivolge di più a un consultorio? È la donna che porta l'uomo o il contrario?
Statisticamente, senz'altro, sono più le donne.
Donna, sì.
Ecco, le donne sono, come dire, le depositarie in qualche modo nell'ambito della famiglia, ma anche della società, di una competenza relazionale, per cui soffrono sia per la disfunzione nelle relazioni, quindi si accorgono forse prima della difficoltà che stanno vivendo come coppia e sono anche più pronte a chiedere aiuto, a rivolgersi all'esterno, non lo sentono come un peso, come una svalorizzazione di sé, sono più pronte a offrire aiuto ed anche a riceverlo. Detto questo, però, devo dire anche che quando gli uomini arrivano in consultorio, spesso sono sorpresi della accoglienza che ricevono, della professionalità, ma anche proprio della capacità di comprensione che tutti noi, dalla segretaria all'assistente sociale, allo psicologo, al medico, riusciamo ad avere nei loro confronti come di tutte le persone, e quindi la loro iniziale diffidenza spesso si trasforma invece in una, come dire, in una partecipazione molto molto importante. Vediamo soprattutto i padri come a volte sono restii a venire, ma una volta che sono invitati e sostenuti mettono in moto tutte le loro risorse per diventare dei padri molto molto competenti.
Ma è evidente che la coppia che si rivolge a voi ha la volontà di sistemare le cose, perché chiaramente la coppia che pensa che non ci sia più nulla da fare non è che viene in un consultorio. Ci deve essere da parte di uno o dell'altro una grande volontà a tenere su questa coppia.
Spesso è così, ma non sempre poi la volontà di uno è sufficiente, ci stanno, come insomma si può osservare, molte coppie in cui uno dei due ha già preso la decisione,
esatto,
ecco,
questo
e l'altro la subisce, allora
però e non verrà mai al consultorio
vengono.
In ogni caso vengono,
sì, a volte vengono, magari uno trascinato dall'altro, magari non convinto, e non è detto, ecco, io penso che non possiamo dire sin d'ora, anche nei casi in cui apparentemente uno dei due ha già fatto una scelta, è andato a abitare altrove,
e
può cambiare perché il matrimonio è un vincolo da una parte, ma anche una grande risorsa per le persone, molte persone che poi hanno frettolosamente sciolto, se si sono separate, poi ci ripensano, non sempre poi, voglio dire, è facile ritornare, non è facile ricostruire un rapporto sereno ed equilibrato, però bisogna comunque fino all'ultimo provare. A volte ci cominciano ad arrivarci delle coppie, non poche, voglio dire, non raramente, inviati addirittura dal Tribunale Civile o del Tribunale per i minorenni, che vengono inviate proprio per fare un tentativo di mediazione familiare. La mediazione familiare non rimette insieme i coniugi, ma viene in genere utilizzata nei casi in cui i genitori sono molto conflittuali, molto di discordi sull'educazione dei figli, sulle scelte da fare per i figli, e questi
per cui
casi,
questo si ripercuoterebbe su loro, sui figli.
Sì, sì, e allora è meglio che vengano spontaneamente sollecitate da un operatore, eccetera. Ma a volte sono proprio i giudici davanti a situazioni molto conflittuali in cui non si vede la via di uscita, la possibilità di far accedere i figli a entrambi i genitori, a, come dire, sollecitare con un decreto una esperienza di mediazione familiare, che a volte va bene, a volte non riesce, ma insomma si comincia a fare questa sensibilità anche in vari luoghi della nostra società, ecco.
Parliamo della donna, dottoressa Longo. Si rivolgono a voi donne che vengono picchiate, malmenate o subiscono abusi sessuali all'interno della famiglia, dal marito stesso?
Qualche volta. Non è questo uno dei motivi principali per cui si rivolgono a noi, perché per questi casi esistono degli specifici centri antiviolenza che ci sono in comune nella provincia di Roma. Però in taluni casi capita che insieme a tante altre maltrattamenti psicologici ci siano anche violenze e soprattutto abusi. Noi abbiamo alcuni casi di abusi sessuali nei confronti di minori per alcune fasce di utenza, che sono quelle delle famiglie multiproblematiche, che trattiamo in parte a Roma ma molto spesso anche a Napoli, in cui gli abusi, i maltrattamenti sono molto frequenti.
Ci si può rivolgere al consultorio anche per consigli di ordine legale?
Certo, noi abbiamo una consulente legale che si occupa appunto di dare informazioni, consulenze su tutti i diritti inerenti alla persona e alla famiglia, ed è anche una mediatrice familiare, quindi si occupa anche delle separazioni, già avvenute.
Già avvenute,
sì. Certamente, e per cui si viene richiesto un intervento per trovare un accordo sui figli e riattivare il dialogo in funzione dei figli.
Per concludere, dottoressa Longo, quanti casi supportate ogni anno?
Casi nuovi, parliamo di una media di 300-350 situazioni, che significano molte più persone, ovviamente,
certo,
perché ogni situazione può
coinvolge
essere una famiglia,
più persone, certo.
Sì.
Allora, dottoressa, noi la ringraziamo per queste informazioni e le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
Grazie per essere stata con noi.
Grazie, arrivederci.
Era la dottoressa Valeria Longo Carminati, psicologa, direttore del consultorio familiare dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E termina qui la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Come sempre ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli che collaborano con noi alla realizzazione di Effetti Collaterali, il tecnico del suono Roberta Maccaroni e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa rubrica, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.